Allora, il leone, che rappresenta anche l'evangelista, però è una figura ambigua, è una figura di bene e di male, di minaccia e di rinascita, perché la leggenda c'è, se voi andate a leggere il Physiologus, che i leoncini nascono morti e rinascono quando la madre li lecca. Ecco, quindi c'è questa risorgere, e quindi in alcuni casi il leone rappresenta anche il Cristo. Quindi il discorso, perché il discorso del... Ecco, perché il mondo, soprattutto il mondo romanico, il mondo gotico poi vira in un'altra maniera, il discorso romanico è questo: nel mondo esiste il bene ed il male, le mirabili difformità e l'uomo, ma tutto quanto è sotto il segno di Dio. Quindi tutto fa parte del mondo, tutto deve essere accettato. E qui anche c'è questa ambiguità dei segni, che possono essere in alcuni casi molto negativi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi minacciare, in alcuni casi indicare la risurrezione, e comunque fanno parte del cosmo, diciamo così, questa enorme accettazione. Ovviamente le taglie, cioè le botteghe, lavorano in maniera particolare, cioè ci sono taglie importanti dove il discorso è molto ben organizzato e quindi si sa che cosa si vuol dire, e ci sono taglie minori dove si fa un po' più così, ecco, quindi magari la rappresentazione artistica diventa leggermente più, non voglio dire superficiale, ma insomma, dove c'è l'artista che dirige è un conto, dove ci sono gli scalpellini che funzionano anche da artisti, cioè danno la produzione, come nelle nostre pievi dell'interno, a prodotto finito, non c'è lo scultore che si distingue dallo scalpellino, dall'apicida del paramento murario, beh, allora alle volte il discorso è un pochino meno. Qui c'è di sicuro un'ottima mano. E il portale ha sia questa rappresentazione con i grifoni, due grifoni, l'asino a sinistra, il bue, e poi di qua il cane. Quindi sono, il grifone è un animale ovviamente mitico, un animale anche lui costruito da più parti di animali, però è una figura di solito si considera negativa, ma non sempre. Ecco, lo stesso è per l'asino. L'asino in alcuni casi l'onagro, chiamato onagro, rappresenta la lussuria, perché l'asino, insomma, sappiamo, ha certe particolarità, no? Quindi non è positiva la lussuria, però è anche la pazienza, è anche il trasporto, è anche il cane alla stessa. Voi vedrete di qua un cane con il collare, ma con una faccia famelica e tremenda proprio, è orribile, con una testina apotropaica al di sopra. Il cane però rappresenta anche la fedeltà, quindi accompagna il signore nella caccia, e i temi della caccia li troviamo, sono inseriti posteriormente, però li troviamo sopra diciamo quella costolatura che divide la parte romanica da quella gotica. Sono stati inseriti, vedete, nell'angolo che vira verso il nord, no? Perché le chiese sono orientate, quindi questa è orientata est-ovest come sempre, perché la luce deve entrare, quindi il Sancta Sanctorum, il coro, l'abside devono essere a est, salvo che non ci siano motivi particolari per ricostruire questa cosa, e la porta è l'occidente, il tramonto, l'ovest. Quindi c'è anche una simbologia della luce all'interno delle chiese, una simbologia della luce che in alcuni casi è stata alterata, perché ci sono delle monofore che sono state chiuse. Qui vedete che questi elementi con la loggetta, la bellissima loggetta, guardate quelle facce, quei volti che reggono il basamento degli archi trilobati, insomma. E molto particolare è anche la rota del centrale. Ora, comunque, ritorniamo un momento alla facciata. Lì noi troviamo degli elementi che troviamo sia nelle chiese pisane e anche nella Corsica. Vedete quelle tarsie marmoree? Nella Corsica si trovano, e anche qua,
proprio anche sopra i fianchi, così messe praticamente a caso. Erano delle maestranze particolari che facevano quel tipo di elemento, che non è soltanto un elemento decorativo ma anche una funzione di messaggio. Questo, quando è stata fatta questa parte, ecco, molto 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 bello, molto raffinato è il al di sotto dell'architrave. L'architrave che ha questo sistema di intreccio. Ora, l'intreccio nasce nel mondo alto medievale, nasce nel mondo carolingio, longobardo carolingio, è un intreccio di solito molto più semplice, una delle principali forme di elaborazione, rimane anche nel momento romanico ma con un linguaggio artistico molto più raffinato, molto diverso e anche meno perché l'intreccio alto medievale in alcuni casi ha tre giunchi, qualche volta due giunchi, è una rielaborazione di alcuni elementi romani, però è proprio un linguaggio espressivo tipico dell'alto medioevo. Invece in questo caso, in questo romanico, vedete ci sono delle figure anche che si vedono, vedete l'animale a destra sull'architrave? E al di sopra qui c'è un mondo che guarda al classicismo. In molti casi dovete pensare che il recupero delle cave è un recupero che è venuto da poco tempo, perché le cave che erano sfruttatissime da Luni, che mandavano il marmo lunense ovunque, a Roma e ovunque, poi a un certo punto decadono, vengono chiuse. E nelle chiese, soprattutto le chiese minori, si usa il marmo di reimpiego. Quindi o lo si rilavora in qualche modo, oppure proprio in alcuni casi si trovano i pezzi, perché dovete pensare che Luni, non è vero che muore con il 1204 quando il capitolo cattedrale si trasferisce a Sarzana, non è vero per niente. Luni decade come città nel 1465. Fino al 1465 è il perno della struttura territoriale, è il perno del potere, perché il perno nell'alto medioevo è imperniato sopra la città, no? Che organizza il territorio in corso. Se poi mi dite che i borghi, i castelli in realtà hanno tutta un'altra importanza, un altro valore, va benissimo. Ecco, dal punto di vista del potere dobbiamo pensare che gli stessi vescovi di Luni si rendono conto, anche se vivono nel castello di Castelnuovo, nel Castrum Sarzane, eccetera, si rendono conto che questa istituzione va mantenuta in piedi, perché fin tanto che non ci sarà una traslazione di diocesi, cioè di città, perché la diocesi è legata, il caput diocesis è legato alla città, bisognerà tenere in piedi, imbalsamata questa città. Ora, questa città, per quanto ritratta, ha intorno una quantità di marmo enorme, quindi ha intorno anche una quantità di oggetti lavorati che si possono o recuperare o comunque imitare, e questo avviene anche nelle altre grandi città tipo la Toscana. C'è a un certo punto proprio una influenza del classico, e quindi noi lo vediamo soprattutto nell'interno, riusciremo a vedere l'interno, lo vediamo nei capitelli che ripetono i capitelli a foglie, diciamo di tipo classico. Quando è stata fatta questa parte seconda del Duomo? La datazione è un po' dibattuta, perché tanto si dice che la chiesa viene già citata nel 1035, ma Mazzini ha detto no, guardate che è sbagliata la data, le Eraldi l'ha confermato, non è 1035, è 1235, quindi via. 1099 è invece una data sicura in cui si parla che la chiesa c'è. Tra l'altro subito dopo, dove li riprendiamo questi dati? Li riprendiamo dalle date topiche o dalle citazioni di documenti notarili, chiaramente questi documenti non ci descrivono la chiesa, spesso non ce la nominano neanche come dedicazione, la dedicazione a Sant'Andrea, è possibile che sia avvenuta in un secondo momento molto spesso, però Sant'Andrea è un apostolo, quindi è una dedicazione di quelle che si affermano abbastanza in antico.
In molti casi sappiamo che anche la dedicazione della Chiesa di Luni è cambiata, perché prima era il Salvatore e poi è stata dedicata a Santa Maria, e come Santa Maria è arrivata fino ai nostri giorni. Le datazioni che vengono date in Corsica sono molto alte. Madame Moretti Masel, che è una carissima amica, io la chiamo una giovane fanciulla di 84 anni, che ha percorso negli anni 60 tutta la Corsica e ha schedato tutte le chiese della Corsica. Ora pensate che buona parte di queste chiese sono in terreni privati, in mezzo alla brughiera, una volta erano terreni agricoli, sono stati abbandonati, quindi bisogna andare, conoscere, eccetera. Lei si orienta per una datazione molto alta dell'undicesimo secolo. Adesso si tende invece a spostare in queste datazioni, sia della Corsica sia anche di questa chiesa, fra la fine dell'undicesimo e gli inizi del dodicesimo secolo. C'è una data importante, che è il 1151. In questa data questa chiesa viene ceduta ai canonici di San Frediano. C'è uno scambio, c'è un rigiro di scambio che riguarda in parte anche il capitolo di San Frediano di Lucca. E quindi si capisce perché l'influsso che noi abbiamo visto qua, Pisano, Parmense, perché appunto è stato avvicinato a Quinta Valle, al Maestro dei Mesi, diventa nella seconda parte, se voi allungate un po' il collo vedete benissimo la differenziazione fra le prime campate della chiesa, che si vedranno bene dall'interno, e la seconda parte che poi gira nell'abside. Questa chiesa sarebbe stata finita praticamente sotto il controllo lucchese, quindi anche abbastanza chiaro che ci sia un influsso in quest'ottica. La terza parte, abbiamo detto, è gotica, bellissimo rosone quadrato, molto 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 particolare. Questi rosoni si diffondono anche nella cattedrale Sarzana, c'è un bellissimo rosone, ma ecco, qui dobbiamo ammirare questo loggiato, è stato riferito allo scultore, al grande scultore Nicolò, alla scuola, diciamo. Dobbiamo ammirare questo loggiato perché vedete che le colonnine sono di altezza diversa perché devono seguire lo spiovente, no? Quindi c'è un problema creare un passaggio fra la colonna e l'archetto trilobato. Questi raffinatissimi riferimenti e si creano con questi volti, che messi in varie posizioni, quasi a riflettere, a soffrire.